Io non vorrei essere crudele, ma quanto ti manca l'aria turchina?
Nulla, non mi manca perché si è congedata da qui con la necessità, credo, di lasciarmi qualcosa di sé. E si congedò lasciandomi uno zainetto con un pretesto che aveva una zip rotta. Quello zainetto è sulla mia porta di casa, ogni volta che la chiudo entrandovi, ogni volta che la apro per uscire. So che in quello zainetto c'è il futuro e il futuro non si può uccidere e questo futuro è Daria Dugina.
Io stavo lì a guardare che cosa fosse successo. Io sentivo grida, c'era fuoco. E quando ho visto te, papà, ho capito. Le tue mani stringevano i tuoi capelli come se fossero l'unico appiglio, come se volessi strapparti il dolore. Io ho cercato di fare qualcosa, i tuoi occhi disperati mi cercavano, ma io ero lì e tu non mi vedevi. Io tentavo di parlarti, ho tentato anche di abbracciarti. Io udivo i tuoi pensieri, sentivo il sangue nelle tue vene scorrere. Le tue gambe appesantite stavano per abbandonarti, ma dovevi rimanere in piedi. Sei un uomo. Un uomo. Più alto è l'uomo, più attento è al principio femminile, più è delicato e fine. Papà, io adesso so che mi senti, perché queste sono le tue parole.
Dasha, non c'è più. Ma ciò è impossibile. Semplicemente non può essere. Piuttosto credo che non ci sia io, tutti voi, tutti noi, ma non lei. Nessuno mi convincerà della sua assenza. Siamo gli amici di Daria Dugina. E come lei siamo nuovi cartografi, chini sulle mappe a disegnare rotte esistenziali per il futuro, un futuro imminente, un nuovo mondo che si sta affermando, un mondo multipolare.
Un eroe è prima di tutto una vittima. Sa che il suo destino sarà tragico e che il suo percorso sarà doloroso, ma consapevolmente sceglie di proposito questo percorso e non ne vuole nessun altro. Sa di essere destinato a diventare un eroe e a sacrificare se stesso per il bene del popolo. all'inizio con leggervi la lettera che ci è giunta di una di noi, presente assente, una persona molto importante, che ci manda a dire: quando un anno fa Daria Dughina, una filosofa, una scrittrice, una poliglotta, una donna bella, atletica, elegante, moderna e al tempo stesso di profonda fede, che rappresentava l'Europa nel suo meglio con la sua propria capacità di fondere filosofia greca e tradizione russa, è stata brutalmente uccisa in un attacco terroristico, nessuna femminista indignata ha chiesto sanzioni internazionali per il crimine o l'ha candidata ad un premio per i diritti umani. Infatti sono proprio le donne la prima e principale forza utilizzata per sconvolgere le società tradizionali dei paesi sovrani. La ministra degli esteri della Germania, una persona tanto impopolare che al suo arrivo in India per il G20 è stata accolta solo dal suo stesso ambasciatore, ha recentemente finanziato con 96 milioni di euro una legge sulla politica estera femminista al fine di promuovere la sensibilità di genere nel mondo. L'obiettivo di questo strumento è il decostruire le strutture di potere naturale in quanto ingiuste, discriminatorie e oppressive, e chiedere l'abolizione del patriarcato e l'uguaglianza di tutti i generi nella società, mettendo in discussione l'esistenza dell'identità della famiglia e dello Stato. Sono le Nazioni Unite a imporre al mondo queste leggi sovversive e mai votate all'Assemblea Generale, ennesimo modo per interferire nella politica dei paesi che intendono proteggere le proprie strutture tradizionali. Si tratta per lo più delle nazioni del sud globale, ma anche di tutte quelle comunità che in Occidente non condividono i dettami della Open Society. La resistenza passa attraverso la creazione di una rete internazionale che diffonda e sostenga l'immagine e l'azione di quelle donne che rappresentano il meglio del mondo tradizionale e multipolare. Tutti i santi di Sicilia sono stati donne, giovani donne dal cammino luminoso il cui esempio è ancora molto vivo nel nostro popolo. Daria sarà come loro, colei che salverà gli umili dalle tenebre di Sauron, di fronte all'impero del caos. Daria ha sfoggiato il suo nome Platonova come una bandiera per affermare che essere donna oggi significa scegliere fra Beatrice e Didone, fra colei che conduce il suo uomo a contemplare il trono divino e colei che invece invoca le forze degli inferi per maledire con il rito satanico il portatore del fuoco sacro. È una scelta inevitabile. Come l'Occidente ha costruito l'icona di Lady Diana, il mondo multipolare farà di Daria Dughina il proprio simbolo. Dio ha mandato una nuova Beatrice per guidare uomini e donne a contemplare le stelle. Oggi non commemoriamo la morte di Daria, ma l'inizio di questo nuovo mondo per il quale si è sacrificata.
Io credo nella filosofia, credo in Platone, credo nell'uomo, credo nella conoscenza degli esseri in quanto esseri, nella conoscenza delle cose umane e divine, nell'arte delle arti e nella scienza delle scienze. Io credo nella meditazione della morte.
Non siamo qui per piangere Daria Dughina, ma siamo qui per ricordarla, per introdurla, diciamo, nella nostra vita, per fare sì che ne divenga parte. Il tentativo di trovare dei parallelismi con la figura di Pazia è un tentativo interessante, anche se partiamo da un'enorme differenza di base. In realtà, mentre Daria purtroppo è morta nel fiore degli anni, 30 anni, tutta la vita davanti, enormi potenzialità dispiegate e mai portate a compimento, Ipazia muore, che era probabilmente sulla cinquantina. Quindi Ipazia era una filosofa, arrivò a dirigere la scuola neoplatonica di Alessandria, cosa mai successa prima, era considerata effettivamente un po' con sospetto. Bastò probabilmente dare un piccolo input della serie: quella donna non va bene, quella donna è pericolosa, quella donna non vuole il cristianesimo, per scatenare poi quello che poi effettivamente successe, che portò alla morte di questa donna.
E un tempo la gente, ancora oggi, la gente spesso teme la mente come il fuoco. È proprio per questa ragione che gli abitanti di Alessandria, per la stessa paura, assassinarono Ipazia. Pietro guidava la folla dirigendosi verso la grande via Canopica e dietro di lui procedevano centinaia di persone acclamanti. Il sole di mezzogiorno bruciava e l'umidità toglieva il respiro. L'infedele è salita sul cocchio! Pietro il lettore, urlando, si lanciò col suo corpo massiccio a inseguire il cocchio e dietro di lui il suo seguito urlava frasi incomprensibili. I due cavalli continuarono a procedere a casaccio finché Pietro non li fermò col braccio che brandiva un coltello. Ipazia si affacciò con la sua testa regale dal finestrino. I suoi occhi erano atterriti da quel che vedeva intorno a sé. Aggrottò le ciglia e forse stava per dire qualcosa, ma Pietro le urlò: ti abbiamo preso, puttana, nemica del Signore, fra le mani tese come punte di frecce. Ve ne sono alcune che aprono la porta del cocchio, altre che afferrano lo strascico della veste di seta e che trascinarono Ipazia per le braccia gettandolo a terra. I suoi lunghi capelli che erano intrecciati sul capo come un diadema si sciolsero. Pietro vi affondò le dita attorcigliandosi dei ciuffi intorno al polso e quindi gridò: con l'aiuto del cielo purificheremo la terra del Signore. Ipazia tentò di alzarsi, ma uno di quelli che le erano accanto le tirò un calcio e lei si accovacciò senza avere la forza di gridare: l'esercito del Signore, l'esercito del Signore. Era ormai in preda a quella febbre che si impossessa dei lupi quando sono a caccia. Dapprima partì una mano per strapparle la veste, poi altre mani si allungarono sul corpetto del suo vestito di seta che fu calpestato e sporcato di sangue e terra. Ipazia, la maestra di tutti i tempi, pura, santa, la dea che soffrì la passione dei martiri, le cui pene superarono qualsiasi altra pena.
Di lei non è rimasto più niente, non è rimasto più niente come corpo e non è rimasto più niente neanche come produzione intellettuale, perché tutto quello che aveva lasciato di scritto venne poi fatto sparire. Di lei non è rimasto praticamente niente se non un ricordo vago tramandato nei secoli, soprattutto dai poeti. Ancora fino all'Ottocento, per esempio, un poeta francese, Le Comte de Lille, le dedica un poemetto e la raffigura come l'emblema del concetto, dell'ideale di Calo Cagazzia, cioè l'essere belli e buoni, o per meglio dire l'essere belli fisicamente rispecchiando così le buone qualità, le qualità migliori dell'animo. E dice che in lei si sommavano lo spirito di Platone e lei viveva lo spirito di Platone nel corpo di Afrodite, per sintetizzare appunto questo ideale.
Daria Dugina merita un posto come studiosa intellettuale all'interno di un percorso sul simbolico, perché questo tema, come già accennavo, è stato protagonista della sua ricerca culturale, tanto saggistica, con particolare riferimento alla tradizione platonica e neoplatonica, come traspare ad esempio nell'ultima sezione del volumetto Io sono Daria, recentemente pubblicato per i tipi di Aga, quanto nelle sue poesie, nelle liriche appena evocate da Valentina. Il pensiero simbolico è, per dirla con James Hillman, una terapia dell'anima, e questa dimensione emerge negli scritti filosofici di Daria, letto soprattutto nella tradizione platonica e neoplatonica. Il testo fondamentale all'interno del platonismo per comprendere la dimensione del simbolico è sicuramente il Simposio di Platone, un mito che spesso viene raccontato come una semplice fiaba, ma che in realtà incarna alcune delle dimensioni più profonde della metafisica platonica, quell'idea di unità cosmica che passa dalla riunificazione di microcosmo e macrocosmo, microantropo e macroantropo, e che permette attraverso i segni del visibile di riconquistare l'unità dell'origine, quell'uno che è inizio e fine in quanto assoluto. La nozione chiave per definire il rapporto fra anima e stato, secondo Daria, all'interno di questa tradizione, è il concetto greco di omologia, ossia di coappartenenza, di complessità degli opposti che non si limitano a scontrarsi ma vengono riunificati sinteticamente, e dunque per analogia la dimensione del collettivo e dello stato deve rispecchiare la dimensione interiore dell'uomo e viceversa. Le idee, facendosi simbolo, si fanno carne e vita, organi della conoscenza, segni di bellezza, richiami all'ulteriore.
Aggiunge Platone: l'anima che ha visto il maggior numero di esseri si trapianterà nel seme di un uomo destinato a diventare filosofo o amante del bello. L'anima che viene per ultima si trapianterà in quella di un tiranno.
Donna della tradizione eterna prende posizione e non ha paura di prendere posizione, così come non ha avuto paura d'aria. E cosa contraddistingue questa posizione? I no, i nostri no adesso contano molto più dei nostri sì. Diciamoli questi no, perché contano veramente più dei nostri sì. E ricordiamoci anche che in questo mondo decaduto il concetto di eroe diventa un resiliente. Ma quando mai l'eroe è stato resiliente? E quest'arma, questa vaira, la dobbiamo sempre, sempre tenere a fianco. E quando dico prendere una posizione mi viene in mente un poema epico straordinario che mi ricorda Daria, il suo prendere posizione, la nostra lotta, la Bhagavad Gita. Dove c'è una lotta in un campo, una lotta tra i giusti e gli ingiusti, tra i Pandava e i Kaurava. E quando Krishna, avatara di Vishnu, parla con Arjuna e gli dice: non piangere, non perdere tempo in questa lotta, è tempo di combattere, perché? Perché tu sei nel giusto. E qui mi ricollego al concetto di relativismo che dobbiamo assolutamente spazzare via, perché le idee in questo momento, proprio perché stiamo prendendo posizione, sono giuste, vere, belle e buone. Daria ci ha lasciato una testimonianza, che sono i suoi scritti. E c'è nel leggere quello che lei ha detto una domanda che rivolgo a tutti noi in qualche modo. Lei dice questo: le idee spaventano, le idee salvano. La tua scelta sarà la luce o questa palude, essere attratti dal vuoto, che pessima inquietudine. Ebbene, questa palude appunto è questo mondo postmoderno che stiamo vivendo, che è regolato da quelle che io chiamo le tre nuove divinità laico-tecnologiche: semplificazione, comodità e velocità. Allora invito tutti a fermarsi un momento, come in questo splendido pomeriggio, per guardare un po' più in alto, per cercare di guardare un po' più in alto, per scagliare quella freccia di cui parlavo prima verso il cielo.
Anche voi le parole del grande filosofo risuonare nell'eterno presente?
Chi era Daria e chi era Daria per te?
Allora, esistono delle suggestioni che ognuno può assumere come meglio crede e dargli l'interpretazione che vuole. In effetti ho portato a Milano le stelline, un bel convegno, Alexander Dugin, che era stato da me intercettato a seguito delle università d'estate che si tenevano allora in Francia e in Belgio, quindi riuscimmo a portarlo a Milano, ed era credo marzo-aprile, e una di queste suggestioni è appunto il fatto che in quell'anno viene concepita Daria, che nasce il 15 dicembre, che un'altra coincidenza corrisponde con il giorno del matrimonio di mia moglie, che nell'84, però 15 dicembre, e a Milano c'è le fotografie in cui ci sono io, Alexander e Alessandra, mia moglie. Questa è una bella coincidenza. Un diario tenuto su un canale Telegram. Esistono anche dei diari scritti cioè, prima di questo, della messa in opera di questo canale Telegram, però è un gruppo super ultra ristretto, credo che erano 7 persone, di cui 2 sono artisti che sono decedute nel frattempo nel Donbass. Però non c'è interlocuzione, cioè nel senso che non c'è Daria che parla e loro che rispondono, c'è solo quello che dice Daria e gli altri usufruivano delle sue riflessioni. Spesso Daria fa parlare i classici della letteratura e della cultura russa, quindi ci sono circa 90 poesie russe, di molte delle quali mai tradotte in Italia. Questa è un'altra difficoltà, oltre al linguaggio che era ristretto, era un linguaggio loro, quindi delle allusioni, delle metafore che il lettore già russo fa fatica. Ci sono tante note messe dal padre e dalla madre, e quasi altrettante le sto mettendo io per tutti i riferimenti, per renderlo fruibile il pubblico italiano. Lo si capisce che Platone è un punto di riferimento fondamentale per il padre, ma l'opera, ma lei lo comincia a elaborare con una nuova prospettiva, mettendosi su un nuovo cammino e coniugando con il pensiero moderno, almeno a livello di dibattito, con gli autori della modernità. Quindi entra in polemica in senso positivo con questi autori e sviluppa tutto un suo percorso. Questo percorso probabilmente l'avrebbe portata molto, 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 molto in alto. Sarebbe stata, come io giudico, ritengo Dugin il persecutore del cammino di Evola. Evola affrontato la modernità, Dugin la postmodernità. Io credo che quel testimone sarebbe passato dal padre alla figlia, ad Daria, tranquillamente. Non so, dopo la postmodernità, quale evento ci condizionerà e ci vedrà coinvolti.
Daria aveva delle proprie ben riconoscibili idee nel suo tour italiano che abbiamo condiviso, e riconosce parte sicuramente dalla tradizione, ma la confina nella modernità, consapevole che nel postmoderno, essendo noi a cavallo dunque tra un mondo che sta morendo, che è la modernità, è un mondo nuovo che sta sorgendo, che è il postmoderno, la tradizione non sarà più presente, sarà presente la donna e l'uomo che incarnano la tradizione senza la tradizione. Quindi se nella modernità vi era la tradizione e il suo soggetto che la incarnava, ed erano periferici, presenti ma non incidenti nella realtà, nel postmoderno la tradizione non è più presente ed è presente l'incarnazione della tradizione ma senza la tradizione.
Riprendo dunque il mio cammino per i sentieri luminosi e infiniti per un osservando grata nel cuore la preghiera del filosofo. Caro Pan, e voi altri dei, quanti abitate in questo luogo, concedetemi di essere bello interiormente e tutte le cose che mi vengono dall'esterno siano in armonia con quanto ho dentro di me. Possa io considerare ricco il sapiente e possa io possedere tanto oro quanto può prenderne e portarne con sé solo il temperante.
Spero, insomma, che il messaggio sia arrivato. Come probabilmente avete letto in questa guida, questo dialogo che ho avuto con Reinaldo a Roma in uno dei primi incontri, il mio è il sentimento di un padre. Non a caso qui c'è anche mia figlia che suona. È solo un padre, come ho detto. Con la mia musica non riesco a parlare.
Amici italiani, di tutto il mio cuore vi ringrazio per fare questo evento, per commemorare la memoria di mia figlia, con l'arte, con il pensiero, con la filosofia, con la musica, con tutte altre forme della creatività sincera. È difficile per me di parlare in questo giorno, per le ragioni evidenti, l'unica cosa che vorrebbe dire è l'importanza di interiorità. Daria era la donna interiore, internale. Voleva sempre essere la donna, essere femminile, ma allo stesso tempo sacrificarsi allo spirito. E questa spiritualità che Daria amava era del tipo del guida, del tipo del Beatrice. Voleva essere iniziante, la donna che inizia, che fa una iniziazione ai altri per guidare alla luce, alla metafisica, alla tradizione, alla sacralità. E questo archetipo della donna che mostra il cammino fino al cielo e non mostra altri aspetti della femminilità più materiale, più terrestre. Questo archetipo molto importante viveva come la donna spirituale, e oggi, dopo sua morte, la Daria sempre fa questa funzione, questa missione di guidare le mente, il cuore, gli spiriti verso alto. E questa era la sua vita, questo era il suo centro, è fatale e anche simbolico che era uccisa dopo il ritorno del festival Tradizione. La tradizione era la donna della tradizione, era fedele a questa tradizione sacra, tradizione russa, tradizione universale, spirituale, metafisica, fino alla fine sua. È molto importante di vivere come tradizionalista, ma è più importante ancora di morire come il tradizionalista. E questo è più difficile nella vita moderna, con ottimismo escatologico, come diceva Daria, di lottare contro Kali Yuga, contro questo ipermaterialismo, supermaterialismo attuale, questa civilizzazione senza orizzonti spirituali. Vivere dentro di questo inferno è sempre conservare lo spirito tradizionale, sacrale, con la fede in Dio, nella Chiesa, essendo essere la donna moderna, essere allo stesso tempo la donna della tradizione. E questo è molto difficile, è tragico. C'è un aspetto del teatro iniziale. Il teatro è nel centro del teatro greco tradizionale, era la figura dell'eroe. Eroe è essere con due nature, la natura divina e la natura umana. E Daria è eroina in questo senso, voleva sempre stare più vicino al polo del cielo, al polo del Dio. E moltissime grazie a tutti voi che oggi che oggi facete questo evento, grande evento, e di tutto il mio cuore, di tutto del cuore di mia moglie, la mamma di Daria, Natasha, noi siamo molto, molto toccati di questo evento, e moltissime, moltissime grazie.